quanto pare non vado molto d'accordo con le serie TV spagnole. Secondo me, ma questo è un parere puramente personale, gli spagnoli non sanno fare serie televisive. Ora, partiamo dicendo che ne ho viste soltanto due di serie televisive spagnole. La prima, è sicuramente la più conosciuta, è La Casa de Papel, La Casa di Carta, che io, per molti forse starò dicendo un'eresia, ho odiato, la ritengo una cagata pazzesca, per dirla alla Fantozzi, una serie scritta veramente male e di cui non ho mai compreso appieno l'enorme successo ricevuto e ricavato. La seconda serie televisiva che ho visto, spagnola, è quella di cui vi vado a parlare oggi. E hola, bentrovati su Pagine Ossa, io sono Frank e parliamo in questo nuovo episodio del podcast di una serie che da poche settimane è possibile guardare su Netflix, una serie appunto spagnola, si chiama Feria, la luce più oscura, una serie prodotta da Filmax e che in realtà non mi è piaciuta quasi per niente, ma vi spiego con calma i motivi. Partiamo dicendo di cosa parla Feria. Feria è un mystery barra horror. Gli elementi mystery sono subito preponderanti. Man mano che si va avanti nella vicenda raccontata in 8 episodi, gli elementi horror subentreranno e prenderanno il sopravvento, pur senza dimenticarsi mai, appunto, la serie stessa, che si tratta di un mystery che ricorda a grandi linee Twin Peaks. Dico a grandi linee perché, come ho già spiegato in un episodio del podcast dedicato a Twin Peaks, quella serie nei primi anni 90 ha influenzato e cambiato il modo di fare televisione, di fare serialità televisiva, e Feria è l'ulteriore prova di quanto io, ma tanti altri, diciamo a tal proposito. C'è infatti un'ambientazione che è un'ambientazione cittadina. Feria è ambientato in una piccola cittadina spagnola in cui un giorno succede qualcosa di eclatante e di terribile. Si parla infatti di un suicidio di massa. Membri di una setta si suicidano tutti insieme. Questo ovviamente sconvolge tutti gli equilibri, sia della cittadina, mettendo e portando alla luce determinati misteri che coinvolgono più di un personaggio, sia le due vere protagoniste della vicenda. Sto parlando ovviamente di Eva e Sofia. Eva e Sofia sono due adolescenti, due sorelle, figlie di quelli che vengono additati come i capi della setta. E da figlie dei capi della setta, il padre e la madre sono scomparsi dopo il fantastico e terribile evento, devono subire tutta la violenza, tutta l'esasperazione, tutta la rabbia, non soltanto dei parenti delle vittime, ma anche dei cittadini del paese stesso. Ovviamente c'è anche una componente poliziesca con un investigatore che arriva a Feria, che è appunto il nome della cittadina, per capire cosa sia successo, e ovviamente si troverà di fronte a cose incomprensibili che lui stesso non accetterà e farà fatica comunque a trovare il bandolo della matassa. Perché Feria, la luce più oscura, non mi è piaciuta, anzi, perché la ritengo veramente una serie mal riuscita? Non è difficile da capire se vi spiego i motivi per cui ritengo che gli spagnoli non siano in grado di realizzare serie televisive e se vi spiego i motivi per cui La Casa di Carta non mi sia piaciuta. Il problema, per quanto mi riguarda, non è tanto nella regia, nella fotografia, nelle musiche o nella colonna sonora, nel sonoro. Il problema si divincola in due parti e ha due fonti, due motivi. Uno è la recitazione, non soltanto per quanto mi riguarda scadente da un punto di vista oggettivo, quanto estremamente mirata al melodrammatico, estremamente diretta a quella forma da soap opera o, se parliamo appunto di Spagna, da telenovelas, che a me dà anche abbastanza fastidio. Ma poi c'è anche il problema dei personaggi, di come vengono scritti. Secondo me abbastanza male, perché i personaggi tanto della Casa di Carta quanto soprattutto di Feria si trovano a far cose perché sì, perché per far andare avanti la storia, la vicenda, per far accumulare i misteri e per poi risolverli, servirà che questi facciano cose che non hanno né capo né coda o non facciano cose che in realtà qualsiasi persona dotata di raziocinio penserebbe si debbano fare. E quindi si capisce benissimo che lo spettatore non soltanto è costretto a sospendere la propria incredulità, ma deve anche accettare cose che non soltanto in un mondo come quello reale, ma anche in una realtà fittizia come quella televisiva o cinematografica, sarebbe difficile accettare. E qui il problema potrà sembrare anche di poco conto, ma quando si sommano una serie di azioni o di non azioni che portano poi a uno sviluppo e soprattutto a un finale che io non ritengo soddisfacenti, beh, è facile storcere il naso o alzare un sopracciglio. In fin dei conti, Feria non è una serie né diretta male né recitata poi così tanto male, se non fosse appunto per quell'esagerazione con cui questi attori intessono le loro azioni dal punto di vista emotivo e nel modo in cui la loro emotività risalta, ma soprattutto per questa forte componente da soap o da telenovelas che risalta non soltanto appunto poi in quello che è il racconto, ma anche nel modo di esprimersi che questi personaggi hanno. La verità è che alla fin fine Feria non ha né capo né coda, va avanti perché sì, perché deve andare avanti, perché ci sono dei misteri che devono essere svelati e prima che questi vengano svelati ci si ritrova a dover subire effettivamente cose che non hanno apparentemente senso. Questi misteri poi si giungerà a circa la metà dell'opera, verranno sì svelati, ci sarà anche un episodio, un lungo episodio flashback in cui potremo comprendere il retroscena di quella che è la situazione che ci troviamo ad affrontare all'inizio e poi gli autori, che sono due, devo leggerli perché non me li ricordo, Agustín Martínez e Carlos Montero, si trovano a dover gestire comunque una metà di serie per cercare di mantenere l'attenzione dello spettatore e soprattutto cercare di trovare un senso a quanto raccontato fino a quel momento. La componente horror poi, secondo il mio modestissimo parere, è sviluppata abbastanza male. Gli effetti speciali sono davvero pessimi. Ci sono dei mostri, delle creature mostruose, e queste creature mostruose appaiono e vengono mostrate alla, tra virgolette, luce del sole, nel senso che non c'è quell'effetto vedo o non vedo che aumenta il mistero e soprattutto può nascondere il loro essere mostruosi. Sono creature fantastiche che, inquadrate, mostrate per quello che sono, appaiono come fittizie, tra l'altro realizzate con effetti speciali che io non definirei per nulla all'avanguardia. Quindi mantenere la capacità di mostrarsi senza mostrarsi veramente sarebbe stata cosa molto gradita, cosa che non avviene. Quindi ci troviamo questi mostriciattoli o questi mostri più grandi e ci chiediamo perché, perché mostrare quanto sono brutti e fatti male, perché mostrare soprattutto quanto siano finti. Sferia è una storia misteri, come ho detto, in cui intervengono creature demoniache, e queste creature demoniache, per mantenere la loro aurea di mistero che è intrinseca al demoniaco stesso, dovevano giocare un po' a nascondino con lo spettatore. Invece questo non avviene. Per certi versi alcune scene di Feria mi hanno ricordato la terza stagione di Twin Peaks e un episodio in particolare. Chi ha visto Twin Peaks magari può anche immaginarlo, dopo che appunto ho parlato di piccole creature mostruose. Per gli altri ovviamente non voglio fare spoiler. Quindi ci troviamo di fronte ad un racconto lovecraftiano in cui appunto c'è una setta, c'è la necessità di aprire una porta, c'è l'inferno che può incombere sulla terra, c'è un'apocalisse, oddio sta per crollare tutto, in vista, e c'è anche però una componente molto più umana in cui traspare l'evidente tentativo di portare in vita tutti i personaggi, anche quelli più secondari, ma anche i personaggi più secondari, anzi soprattutto i personaggi più secondari, hanno una funzione narrativa che viene gestita veramente male, nel senso che non sembrano essere particolarmente importanti per poi diventare cruciali, per poi tornare a essere insignificanti nelle fasi e nella gestione del racconto. Altri invece vengono utilizzati esclusivamente per fare cose che di fatto sono di poco conto, o meglio, potevano essere sfruttate in maniera diversa. Gli stessi personaggi potevano essere sfruttati in maniera diversa. A volte ci ritroviamo con fasi della storia in mano a personaggi di cui veramente ci siamo dimenticati, oppure personaggi cruciali che poi scompaiono nel nulla, o perlomeno cambiano attitudine, cambiano pensiero, cambiano atteggiamento, per poi appunto rivelarsi in un colpo a sorpresa, almeno per me è evidente che si tentasse il colpo a sorpresa, che alla fin fine ottiene i risultati opposti a quelli sperati, ovvero fastidio piuttosto che stupore. E ormai Lovecraft nella serialità televisiva sta prendendo sempre più piede. Quando ho parlato di altre serie televisive, ho nominato questo grande scrittore del fantastico, questo grande maestro del fantastico, che effettivamente, stesso discorso che valeva per Twin Peaks, ha imposto un certo modo di raccontare determinate vicende. Ed è il modo più misterioso, quello più riuscito, quello che ci permette di guardare non al nostro orticello, osservando, mirando o verso lo spazio più estremo o, ancora meglio, verso l'altrove. Però in questo caso non si tratta tanto di racconto lovecraftiano quanto di racconto intessuto di gnosticismo. E cos'è il gnosticismo? E qui vesto un attimo le vesti del professore per spiegare cos'è questa corrente religiosa, corrente spirituale. Ebbene, lo gnosticismo, in particolar modo lo gnosticismo cristiano, è stata riconosciuta come eresia dalla Chiesa cristiana. È stata, anzi, forse la prima eresia nella storia della Chiesa cristiana. Ed era un orientamento di pensiero volto a trovare la vera origine, la vera strada del cristianesimo stesso, riallacciandosi alla figura proprio di Cristo, escludendo quindi dal cristianesimo quella falange più, potremmo dire, ortodossa, non nel senso di religione ortodossa, di chiesa ortodossa, ma proprio quella fascia più pura che si è affermata, è più pura proprio perché si è affermata. Cosa pensano gli gnostici? Perché lo gnosticismo è diventata poi una corrente di pensiero alternativa che si è anche in parte distaccata dal cristianesimo stesso. Gli gnostici credono che ci siano due realtà. Una realtà, quella dove viviamo noi, quella in cui viviamo noi, che è la realtà materiale. E poi una realtà altra, la realtà spirituale, che ci è esclusa, che è esclusa da questo mondo. Sono due realtà ben distinte tra loro, che non si mescolano. Gli uomini però, al loro interno, gli esseri umani, hanno una scintilla della divinità unica, vera, onnipotente, che si trova appunto nella realtà spirituale. E questa scintilla fa gola alla falsa divinità che domina la realtà materiale. Viene definita in varie modalità da alcuni demiurgo, da altri primo arconte, e poi ci sono anche termini che non sono in grado qui di ripetere perché appunto si riallacciano a lingue che non sono italiane. Quando parliamo di demiurgo, sono ovvi i riferimenti al grande demiurgo platonico, mentre quando parliamo di primo arconte, per chi ha guardato Feria, non si potrà non pensare appunto alla serie TV stessa. Questo primo arconte è il primo dei demoni, perché si tratta di un falso dio, un vero e proprio demone che tiene incatenate le persone, l'umanità, in questa realtà materiale attraverso appunto i piaceri, attraverso il possesso, attraverso l'infelicità, attraverso un eterno ripetersi. Perché fa questo? Perché questo demiurgo, questo primo arconte, questo mostruoso essere criminale si nutre di quella scintilla di divino che è ogni essere umano al proprio interno. Gli esseri umani hanno dimenticato di possedere, non sono consapevoli di possedere questa scintilla divina dentro di sé. E secondo lo gnosticismo, L'umanità si divide in tre fasce, in tre categorie. La prima di queste tre categorie è quella degli ilici. Gli ilici sono quelle persone che hanno ormai soltanto un corpo e in cui quella scintilla spirituale si è praticamente quasi spenta del tutto ed è rimasta soltanto una brace. Al secondo posto, perché si tratta di una vera e propria gerarchia, ci sono gli psichici. Gli psichici sono quelle persone in cui la scintilla divina al loro interno è ancora viva e che possono ancora comprendere e distinguere il bene e il male, però non sono in grado di liberarsi dalle catene della materialità, dalle catene della carne, dalle catene del piacere, per liberarsi quindi dalla prigione che il mondo materiale rappresenta. Infine ci sono gli spirituali. Loro hanno una scintilla divina ben bruciante al loro interno e sono in grado di ricordarsi di essa e quindi di prendere coscienza della finzione in cui vivono e attraverso delle pratiche poi liberarsi e poter ascendere alla loro morte, se non prima, al mondo spirituale, sfuggire da questa catena di reincarnazione e da questa prigione in cui tutti noi viviamo, per assurgere alla liberazione, alla pace e tornare a essere un tutt'uno con l'unico è vero Dio. Per fare ciò bisogna affrontare un percorso. Ci sono tanti gruppi gnostici, tante sette gnostiche, e per ognuna di queste sette c'è un modo diverso. Alcune affrontano dei passi, altre devono sciogliere dei sigilli. E appunto in Feria le due protagoniste principali si trovano a dover affrontare questo percorso, una vivendolo e l'altro invece fungendo da spettatrice di apertura di questi sigilli, che poi permetteranno l'apertura della porta che conduce al mondo spirituale e quindi a sfuggire a una vita fatta di sofferenza, di tristezza, di dolore. Gli gnostici adorano vari simboli. Alcuni adorano, per esempio, il simbolo del serpente. Adorano il serpente. Quale serpente? Quello biblico che spinge Eva a prendere il frutto dell'albero della conoscenza e poi ad offrirlo ad Adamo. Perché loro venerano il serpente? Perché per gli gnostici il serpente era colui che aveva tentato di liberare Adamo ed Eva dalle prigioni del paradiso terrestre, una prigione abbellita in cui il demiurgo, e quindi non il vero e unico Dio, ma una divinità falsa e limitata, teneva rinchiusi Adamo ed Eva, modellati da questo demiurgo, da questo primo Arconte attraverso il fango. Quindi per gli gnostici il Dio del Vecchio Testamento non è il vero Dio, non è quello che vive nel mondo spirituale, ma è questo demone che non è capace di creare, infatti genera l'essere umano dal fango, non è onnipresente, non è onnisciente, non è onnipotente, infatti non si accorge che il serpente permette ad Eva di mordere il frutto della conoscenza, quindi di rompere questi sigilli che limitano la conoscenza dell'uomo. Il vero Dio è quello che è stato profetizzato da Gesù Cristo. Per gli gnostici Gesù Cristo era un'emanazione di questa divinità del mondo spirituale che era arrivata sulla terra proprio per tentare di liberare l'essere umano dalle catene imposte dal falso Dio. Quindi gli gnostici credono in Gesù Cristo, ma credono anche che poi la Chiesa, quella cristiana, abbia preso una strada non legata all'insegnamento di Gesù stesso, che per gli gnostici è il padre del gnosticismo, e che abbia poi quindi cambiato il messaggio del Figlio di Dio, l'abbia trasformato e abbia contribuito poi a tenere incatenate le persone, a tenere incatenata l'umanità a questa prigione materiale. Questo è per sintetizzare, ci sarebbe molto da dire sullo gnosticismo, non voglio creare una lezione su questo argomento, vi basti sapere che appunto Feria è una serie TV che prende molto dalle teorie, dai culti gnostici, che poi sono diventate culti molto spirituali di liberazione dalle catene del materiale, che poi è un culto, in realtà una credenza pre-cristiana che è stata presa e fatta propria dal cristianesimo, come il cristianesimo ha fatto con tante altre credenze, con tante altre culture. Fatto sta che appunto Feria prende il nucleo dello gnosticismo e lo mette a sua utilità per creare appunto una serie misteri e horror che dovrebbe essere affascinante, e per certi versi lo è anche, ma poi alla fine si rivela una grandissima delusione che poi si concretizza con un finale che ho trovato veramente brutto, non tanto perché lascia molte cose in sospeso, ma neanche in modalità cliffhanger, quindi permettendo poi un grande hype per una eventuale seconda stagione, ma in una maniera abbastanza bizzarra, sciatta, che mi ha veramente sorpreso. Ci sono rimasto veramente male. Insomma, per quanto mi riguarda, Feria è una serie bocciata. Non dico di non guardarla, guardatela, fatevi una vostra opinione, mentre se l'avete vista magari mi dite cosa ne pensate. E i metodi sono sempre gli stessi: potete farlo o nei commenti al video podcast su YouTube, potete farlo attraverso il canale Telegram di Pagine Ossa, il link andrà poi in descrizione l'episodio, potete farlo persino in privato, per esempio venendomi a trovare sulla mia pagina Instagram, anche di quello poi metto come al solito il link in descrizione. Per oggi e per questo episodio è tutto, io spero vi sia piaciuto, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, un abbraccio grande, ciao.